Allora, con grande gioia vi do il benvenuto da parte di tutta la mia comunità, di cui da pochi mesi sono diventata la madre, ma questo non toglie che rimanga sempre sorella. E quindi continuiamo quel cammino che abbiamo già iniziato insieme circa 5 anni fa con il gemellaggio. Abbiamo già avuto delle occasioni per stare insieme proprio in questa chiesa e per accogliere anche i vostri bambini che sono venuti con Don Paolo più di una volta. Quindi siamo già fratelli e sorelle e oggi guardiamo insieme verso quello che è il nostro Padre, colui che ci rende fratelli e sorelle. Se non ci fosse Lui, non esisterebbe il gemellaggio, non esisterebbe questo monastero, non esisterebbe neanche la vostra parrocchia. Credo che sia importante avere con noi anche le due icone che vedete ai lati del tabernacolo. La Pentecoste, che ci ricorda l'effusione dello Spirito Santo, che è quello spirito d'amore che unisce il Padre e il Figlio e che ci rende fratelli. E questa icona, scritta proprio da una di noi, è stata il vostro dono al vostro parroco in occasione del suo 25esimo. Quindi ogni volta che voi vedete quell'icona avete un segno della nostra comunione, della nostra vicinanza, della nostra presenza nella vostra parrocchia. E poi l'icona di Gesù che dà la comunione ai 12 apostoli, un'icona molto significativa per noi che dedichiamo tutti i giorni parte del nostro tempo all'adorazione eucaristica, e so da Don Dario che anche voi pregate in questa forma. Un'icona che ci ricorda quello che è il centro della nostra fede e che ci ricorda anche la data del vostro 50esimo quest'anno, un giorno in cui noi proprio festeggiavamo il Corpus Domini. Allora, sentendoci proprio fratelli e sorelle, adesso incominciamo insieme a ascoltare le risonanze che la preghiera che Gesù ci ha consegnato, che quindi è la sua preghiera, prima ancora che la nostra, ecco le risonanze che questa preghiera ha nel cuore di noi monache. Ascolteremo varie sorelle che ci diranno un po' come loro pregano queste parole, quale eco la preghiera del Padre nostro che è sgorgata dal cuore di Gesù produce nel cuore di noi monache. E faranno dei riferimenti molto semplici alla nostra vita in monastero. Io vorrei cominciare molto semplicemente dalle primissime parole che diciamo. Padre nostro che sei nei cieli. Ogni volta che io penso a queste parole, mi viene in mente una scena della mia infanzia, quando ero molto piccola. E credo che sia importante, quando si prega, ritornare piccoli, perché la preghiera è il segreto di chi è piccolo nel cuore, magari ha tantissimi anni sulle spalle, ma la preghiera è di chi è veramente piccolo nell'anima. Allora, una scena della mia infanzia. Avevo circa 4 anni, non andavo ancora alla scuola elementare di sicuro, e camminavo per le strade di Milano, perché sono milanese, tenuta per mano dal mio papà. Quindi la mia manina di bambina di 4 anni era nella mano grossa, forte, solida del mio papà. Ed era una sera di tarda primavera, inizio estate. Il cielo era ancora chiaro, benché fosse sera, ed era un bel cielo sereno, azzurro, con qualche rondinella che volava. E io camminavo con il nasino all'insù e guardavo il cielo e mi piaceva moltissimo. E a un certo punto ho fatto una domanda al mio papà. Papà, dove finisce il cielo? Nessuna risposta. Era la prima volta che il mio papà non rispondeva a una mia domanda. E questo mi ha stupito perché per me il papà era una specie di gufo saggio che sa tutto. Il papà è forte, il papà è grande, il papà sa tutto. Com'è possibile che non risponda a una domanda? Allora rincaro la dose e dico: papà, dove finisce il cielo? Finisce in Africa? Perché io avevo sentito parlare dell'Africa come di un paese lontanissimo, dove c'era il deserto, i leoni, gli elefanti. Mi sembrava il paese più lontano del mondo e quindi mi sembrava che il cielo potesse finire lì. No, non finisce in Africa. Però non mi è stato detto dove finiva il cielo. E a me questa cosa tutto sommato ha fatto piacere. Non sapere dove finisse il cielo ha fatto nascere dentro la mia piccola anima di bambina il desiderio del cielo, l'ammirazione per il cielo. Mi piaceva molto anche il mare, ma il mare sapevo che aveva un confine, al di là del quale c'era un'altra spiaggia. E invece il cielo non sapevo dove finisse, e questo lo rendeva ancora più attraente, ancora più bello. Ha fatto nascere dentro di me la certezza che c'è un infinito che è bello, è qualcosa che attira, è qualcosa che piace. E allora sentire la parola Padre nostro che sei nei cieli mi fa sempre ripensare al mio papà che mi teneva per mano, ma che era un papà, che è un papà limitato come tutti i papà terreni, per cui arriva fino a un certo punto. Invece in cielo, che è questo infinito, questa immensità meravigliosa, c'è un papà che è tutto quello che può essere un buon papà, ma all'infinito, senza limiti. Quindi bontà infinita, amore infinito, simpatia infinita, forza infinita, mettiamoci tutte le cose più belle all'infinito. E come il mio papà mi faceva camminare tenendomi per mano, così il Padre nostro che è nei cieli, cioè Dio, ci fa camminare nella vita. Però ci tiene per mano. Secondo me questa cosa è molto importante. Un buon papà è quello che ti insegna a camminare, ma che non ti porta sempre in braccio. Il mio papà mi ha insegnato ad andare in bicicletta, prima con le rotelle, poi da sola. Ogni tanto facevo le mie cadute e lui mi ritirava in piedi e mi faceva ripartire. Il papà è quello che ti insegna a camminare nella vita e che non si sostituisce a te. Ti aiuta, ti accompagna, ma ti lancia nelle sfide, nelle avventure della vita. E così, per esempio, adesso mi trovo a dover affrontare un impegno grande che fa un po' paura, la madre di una comunità. Come faccio? Ripenso a quella scena di quando avevo 4 anni, la manina nella mano forte del papà. La stessa cosa si fa con Dio. Lui ci aiuta a camminare, ma ci fa andare con le nostre gambe. Dio mi aiuterà a fare la madre priora della mia comunità, ma la fatica dovrò farla io, dovrò sbattermi io, con la mano nella sua. Un'ultima cosa. Quando sono entrata per la prima volta in questa chiesa, sono rimasta colpita dalla luce azzurra che filtrava da queste vetrate. Vedete che ci sono delle forme geometriche di un colore azzurro. Fanno pensare al cielo. Poi ho guardato il crocifisso e anche lì ho visto che questa croce ha uno sfondo azzurro. Fa pensare a un'ancora che anziché essere ancorata in mare è ancorata in cielo. Poi alzo ancora di più gli occhi e che cosa vedo? Che il soffitto è un cielo stellato. Vedete? Ci sono anche un po' di nuvolette bianche che non sono artistiche, sono dovute alla pioggia, un po' di infiltrazioni. Questo cielo che l'architetto della chiesa ha riprodotto sul soffitto, ci ricorda che la vita monastica è una vita ancorata alla terra, perché siamo persone umane come tutti, ma siamo persone che guardano costantemente verso il cielo. Perché la nostra vera patria, la nostra vera casa è in cielo e quindi anche fisicamente questa chiesa ce lo ricorda. Tu alzi gli occhi al soffitto e cosa vedi? Il cielo stellato. Poi vedete che c'è una cuspide da cui filtra un po' di luce proprio dall'alto. E dove è stata posizionata? Esattamente sopra l'altare, sopra la mensa, in cui il cielo ogni giorno si curva sulla terra e la bacia nell'Eucaristia. Questo pane che viene dalla terra, che abbiamo fatto noi con il nostro lavoro e che il Signore bacia sposandolo a sé e rendendolo il suo corpo. Ecco perché sotto la croce abbiamo il tabernacolo e noi ci alterniamo costantemente in adorazione di questo pane consacrato, che è l'Eucaristia, che è il cielo sposato alla terra. E allora se da bambina io chiedevo al mio papà: papà, dove finisce il cielo? Adesso che sono una monaca non mi interessa più sapere dove finisce, perché sono contenta di sapere che c'è un infinito sopra di me. Ma ogni tanto mi chiedo: dove inizia il cielo? E qui, in questa chiesa, credo che sia molto spontaneo dire: il cielo inizia a un pelo da terra, perché Dio, questo Padre nostro che sta nei cieli, si è curvato sulla terra in Gesù. E allora il cielo inizia a un pelo da terra e l'abbiamo qui a portata di mano.
Sia santificato il tuo nome. È consolante che Gesù abbia messo il verbo al passivo. Sa benissimo che a noi è impossibile qualunque iniziativa che faccia risplendere la gloria del nome, la luminosa bellezza della segreta realtà del Padre. Davanti al mistero della sua divina essenza ci manca il respiro. Come risuona questa invocazione del cuore, non tanto nelle parole, quanto nella vita concreta del monastero? Sappiamo ogni giorno di più che l'amore con cui il Padre ci ha scelte è stato un chiamarci per nome, individuarci tra miliardi di persone e attirarci. Il nostro nome vero lo conosce solo Lui, anzi lo inventa come una mamma inventa il nome del suo bambino. Quando avremo vinto la lotta della vita, ci darà, come dice l'Apocalisse, una pietruzza bianca sulla quale sta scritto un nome nuovo che nessuno conosce all'infuori di chi lo riceve. Vivendo ogni giorno cuore a cuore con il nostro Padre, impareremo a capire chi siamo per Lui e un pochino anche chi è Lui per noi. Non potremo conoscere il suo nome fino in fondo, ma ne assaporeremo le irradiazioni di amore, sperimentando quotidianamente la sua misericordia, la sua fedeltà, la passione con cui si mette sulle nostre tracce quando ci smariamo. Come possiamo santificare il suo nome? adorando in silenzio la sua paternità, nascondendoci nel volto del suo figlio, che solo può rispecchiare la sua luce e dargli gioia, essere la sua compiacenza. L'adorazione eucaristica è immersione nel mistero dell'amore del figlio per il padre e del padre per il figlio, lode silenziosa della vita segreta di Dio. Il tempo della nostra giornata è assorbito nella vita di Cristo. Quando il suono della campana ci chiama alla preghiera di lode, e come vuole San Benedetto, lasciamo interrotto qualsiasi lavoro per ricordarci che la lode del suo nome viene prima di ogni altra cosa, ecco che ci immergiamo nel mistero di Gesù che viene celebrato in ogni tempo liturgico e godiamo di poter glorificare il suo nome non solo con le nostre singole vite, ma con tutto il corpo della Chiesa, raccogliendo anche la lode delle creature e degli uomini che non conoscono il mistero d'amore della croce e della resurrezione di Gesù. Ma anche quando non stiamo partecipando alla liturgia delle ore o alla celebrazione eucaristica, la nostra vita è lì alla sua presenza e invoca il nome del Padre con la voce e il cuore di Cristo suo Figlio, con l'amore dello Spirito che ci è stato dato e vive in noi. Siamo nella solitudine, guardiamo il suo volto. Siamo nella comunione fraterna, sappiamo che Gesù è tra noi e parla al Padre in nome nostro. Siamo nella gioia, glorifichiamo la tenerezza paterna di Dio. Sperimentiamo l'oscurità della prova, benediciamo il suo nome che purifica la nostra fede. Mai potremo conoscere fino in fondo il nome di Dio. Solo Gesù può santificare il nome del Padre. Sta a noi fare spazio alla vita del Figlio nella nostra, fare della nostra debolezza e del nostro peccato il luogo dove risplende la sua misericordia. Sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno. Il tuo, non il mio. Quando pensiamo al regno, nella realtà del mondo in cui viviamo, pensiamo immediatamente alla potenza, alla forza, alla morte, alla mancanza di libertà. Ma questo è il linguaggio del mondo, non è il linguaggio di Dio. Che cos'è il regno di Dio? Io preferisco dire chi è il regno di Dio? Gesù. E Gesù è già venuto, ma nella mia vita deve ancora venire pienamente. C'è, ma non ancora del tutto. E questa domanda del Padre nostro, che a noi sembra forse un congiuntivo di desiderio, è in realtà nella nostra esperienza vostra e mia, in quanto battezzati e figli di Dio, un congiuntivo di desiderio. Vieni, Gesù, perché il regno di Dio che viene nella mia vita è il compiersi di quel ritratto che è la bellezza di Dio in me, come è la bellezza di Dio in te, la somiglianza e l'immagine sua in noi, che è il lasciare che il pennello di Dio nel mio cuore e nella mia vita disegni i lineamenti di Cristo. E quali sono? Beati i poveri, porgi l'altra guancia, sii un terreno buono, ama, perdona, gioisci di essere Lazzaro sotto la tavola del ricco Epulone, scandaloso. Ma proprio perché è scandaloso, a me affascina. Se c'è un mio ricordo infantile, per rimanere nel solco tracciato da Madre Maristella, c'è questo desiderio di Dio. Che cos'è per una bambina il desiderio di Dio? Il fascino delle candele, le manine giunte, i fiori, l'incenso, com'è bello. Com'è bello che questo venga anche nella mia vita. E ai miei occhi non era scandaloso che alla solita domanda dei soliti adulti, che cosa farai da grande, io rispondessi la mamma e la monaca. E non era scandaloso. E adesso mi scopro, dopo tanti anni di vita monastica, a scoprire che forse sono monaca e mamma. Lo sono nella mia vita quotidiana, lo sono nel mio cuore che ama. Lo sono per me che sono monaca, e rimando la palla a voi, a ciascuno di voi. Lo sono perché il regno di Dio che viene a me chiede una cosa, l'obbedienza. E perché una persona sia molto obbediente deve essere molto docile. Non nel senso del mondo, tutti mi pestano la testa, devo sempre cedere io, no, nel senso di Dio. La mia salvezza non sono io, neppure le cose che faccio, per quanto buone siano. La mia salvezza è che qui, nelle cose che faccio, nelle persone che incontro, nei gesti che compio, non ci sono io, c'è Dio. E questo è difficilissimo. E quando prego il Padre Nostro e giungo a questa domanda, venga il tuo regno, faccio molta fatica a non sentirmi tutta sbagliata. Perché dov'è il regno di Dio nella mia vita? C'è ancora così tanto di me nella mia vita. Però se questo diventa il desiderio di Dio che attraversava il mio cuore di bimba, provate a pensare com'è bello. Signore, non lo sono il luogo in cui il tuo regno viene, ma lo desidero. Lo desidero con tutta me stessa, lo desidero con tutto il mio cuore. E allora è molto bello che il tempo diventi la possibilità che Dio ti dà ancora, perché tu possa andare subito in paradiso quando muori. e che quel volto, quell'incontro, quella pulizia che devi fare è un modo per dire a Dio: Signore, fai venire Gesù nella mia vita. E il dirmi: c'è, non ancora del tutto, si incontra da una parte con quell'esperienza splendida sacramentale, è che io ogni giorno qui da dove adesso vi sto parlando prendo nelle mie mani Gesù e il regno c'è già, ma anche in quell'esperienza che è l'esperienza secondo me più umana del nostro essere cristiani. Chi è il cristiano? È colui che sa che può sempre ricominciare il cammino, che agli occhi di Dio non importa che tu sia tanto o poco peccatore, agli occhi di Dio importa che tu abbia così forte il desiderio del regno che allora ricominci nonostante tutto quello che possa tu aver compiuto, anzi proprio in quello che tu hai compiuto puoi ricominciare. E allora è dolcissimo dire: Signore, tu lo sai chi sono e cosa sono e come vivo, e se tu volessi potresti anche scrivere un libro quasi infinito sulle mie mancanze, ma Signore, io ti porto davanti il desiderio che ho di te. E allora, Padre, nel nome di Gesù Cristo, tuo Figlio, io ti dico: venga il tuo regno, venga proprio nella mia vita, e perdonami se il tuo regno nella mia vita fa tanta fatica a prenderne possesso. Ricordati che sono tuo figlio e il tuo regno c'è già. Aiutami perché questo regno diventi la mia vita.
Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Anche questa invocazione è espressa con un verbo nella forma passiva. Anche se richiede tutta la lucidità, l'attenzione, lo slancio della nostra volontà, ma questo dinamismo consapevole della nostra libertà è portato dalla forza dell'amore di Dio che ci ama per primo e suscita il desiderio di rispondere. Se la nostra libertà non è guidata dalla grazia, è impotente. Quando pensiamo alla volontà di Dio, facilmente immaginiamo che comporti rinuncia e sacrificio e che il nostro atteggiamento debba essere la rassegnazione. Invece dobbiamo riascoltare questa invocazione nella prospettiva dettata dalla logica dell'amore. Chi vuol bene non ha altra volontà che quella della persona amata. La vita quotidiana in monastero scorre tutta in quel dono di sé che è l'obbedienza, non solo nel compiere il servizio che ci è affidato, nel metterci a disposizione delle necessità comuni con sollecitudine umile e pronta, aprendoci anche nella preghiera e nel lavoro ai bisogni del mondo, alle domande mute ma eloquenti dei fratelli che vivono, soffrono, cercano il bene attorno a noi. Il tempo stesso per noi è obbedienza. Non siamo noi a gestire le ore e i minuti. Seguiamo un orario di vita, di preghiera, di servizio, che concretizza ai nostri occhi in modo semplice ma autentico la volontà di Dio. L'invocazione del Padre nostro esprime poi un paragone. La volontà di Dio va compiuta in terra come è compiuta in cielo. Dobbiamo allora guardare gli angeli e rispecchiarli, essere come loro sempre alla presenza di Dio, leggere nel suo cuore i desideri che ha su di noi e trasformare la nostra vita in un annuncio della sua parola. Vivere davanti a Lui, interpretando e portando a Lui la preghiera dei fratelli. Essere davanti ai fratelli con la semplice concretezza dei nostri atti, un segno che li attira a Dio. Adorare, amare e servire sono gli atteggiamenti degli angeli che dobbiamo imitare. Ma il vertice dell'abbandono alla volontà di Dio è il sì di Gesù nel Getsemani. Può venire l'ora della lotta tra la nostra volontà umana e fragile e quella di Dio. Allora più che mai abbiamo bisogno della passività più attiva, quella che raccoglie nel nostro intimo impotente a dire di sì l'obbedienza filiale di Gesù davanti alla prospettiva della croce. Ha veramente ragione San Benedetto quando dice che l'obbedienza del monaco continua la docilità filiale di Cristo che ci ha redenti.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Perdonatemi se da riflessioni tanto eccelse scendiamo un po' nella valle. Infatti, nel parlarvi di questa invocazione non posso che raccontare un po' la mia esperienza di questi ultimi anni in monastero, che è quella di servire la comunità, come mi è stato chiesto, in cucina e in economato. Pensare che studiavo filosofia e tutti in casa mi dicevano che avevo la testa fra le nuvole. E così il Signore ha pensato di farmi questo bello scherzetto e di farmi mettere i piedi in terra. E da quando devo svolgere questi due servizi, che a volte faccio un po' fatica a conciliare tra di loro, e prego questa invocazione con una nuova consapevolezza. Mi sembra un po' di essere passata dall'essere figlia a cominciare ad essere un po' mamma. Prima tutti pensavano per me le cose quotidiane, io dovevo pensare solo a studiare, poi in noviziato dovevo fare la formazione e quindi non ci pensavo neanche che qualcuno mi faceva da mangiare, che qualcuno pagava le tasse per me, che tutto era pronto. Quando ho cominciato a passare dall'altra sponda mi sono resa conto che fatica pensare tutti i giorni cosa far da mangiare alla comunità. Le scadenze, le fatture da pagare, l'edificio, guardare cosa c'è da ristrutturare, parlarne con la madre, decidere, parlare con gli ingegneri, gli architetti, con i muratori, gli idraulici, tante cose per me assolutamente nuove. Mi sentivo proprio un po' un pesce fuor d'acqua, ho detto, beh Signore, è un servizio, mi darai tu la forza. E poi per una come me è proprio il massimo. Io che devo sempre avere tutto sotto controllo, che sono un po' ansiosa come la maggior parte delle donne, penso, mi perdonerete, penso che potrete tranquillamente annuire. E imparare a dire dacci oggi il nostro pane quotidiano, cominciare a non preoccuparmi troppo per il futuro, affrontare le cose una per volta, un giorno alla volta. E come esperimento che il Signore mi dà proprio la grazia giorno per giorno. Madre Geltrude, quando ero in noviziato, mi diceva sempre non guardare troppo avanti, no? Il Signore ti darà la forza di affrontare le fatiche momento per momento. È come se tu guardassi un camion pieno di panini e dicessi devo mangiarli tutti. Ti scoppia lo stomaco solo al pensiero che devi mangiare un camion di panini, ma quello lì, quel camion di panini lì, lo devi mangiare nel corso di 30 anni magari, un panino alla volta ovviamente, un panino al giorno, quel camion di panini lo mangerai. E allora piano piano piano, perché ancora di strada ne ho da fare tanta, e sicuramente molti tra di voi sono più avanti di me, perché magari nella loro vita quotidiana hanno già imparato ad affidarsi molto di più, e quindi non mi sento affatto una maestra, ma anzi. E quindi pian pianino, affrontando le responsabilità quotidiane, mi sono proprio resa conto che il Signore ci dà ogni giorno ciò di cui abbiamo bisogno. Il pane non è solo il pane materiale, certo, tante volte sperimento proprio la provvidenza nelle cose più banali. A volte insieme a Suor Benedetta, che è in cucina con me, diciamo ma ci vorrebbero, non so, i ravioli per farli agli ospiti. Dopo 2 ore arriva un benefattore che ha portato una borsa in cui c'è tanta roba e magari anche i ravioli. Ma queste cose ci capitano molto spesso, sembra che chiamiamo la provvidenza, come esprimiamo un desiderio e il Signore lo esaudisce. Oppure anche per i soldi mi capita. Vado da San Giuseppe, che è il grande economo dell'istituto, secondo la nostra tradizione, io ho molta fiducia, e dico, San Giuseppe, non ho più in casa neanche un euro, non so cosa fare, se mi chiedono, perché devo pensare a tante cose, ci sono tante spese in una comunità, e ogni sorella ha le sue piccole incombenze, e poi mi viene a chiedere, dammi 50 euro, dammi 100 euro, come faccio? Allora sono andata a San Giuseppe una sera prima di compieta, gli ho detto pensaci tu, io mi fido, e sono andata a letto tranquilla e ho dormito. La mattina alle 10 sono scesa in capitolo perché era giorno di ritiro, dovevamo ascoltare il padre predicatore e la madre mi si avvicina e mi dice è arrivato San Giuseppe, pensa, una signora che ha tanti problemi, è molto sola, e a cui una nostra consorella dà tanto ascolto al telefono, per gratitudine ha voluto fare un assegno, e questa sorella è andata a riscuoterlo, e quindi sono stata colmata di questa, che poi servivano subito, perché poi mi ha chiamato una dipendente, che poverina, il marito disoccupato, mi dice lo sa Suor Miriam, sono proprio in difficoltà, devo comprare i libri per mio figlio, perché a scuola comincia le medie, continuano a chiedere materiale nuovo, ed era disperata, aveva l'acqua alla gola, e ho detto guardi non si preoccupi, perché non c'era il tempo di fare il bonifico, ho detto guardi ho in casa proprio i contanti, sono arrivati ieri, e mi sono detta guarda il Signore non li fa arrivare per me, non è per un mio capriccio, per comprarmi qualcosa di bello, ma quando ci sono esigenze della comunità o delle tante persone che ruotano attorno a noi, oblati, amici, dipendenti appunto, e ecco che il Signore li fa arrivare. E quindi a volte dico, vedi, donna di poca fede, se il Signore provvede così per delle sciocchezze, per 100 euro o per un sacchetto di ravioli, non ti darà la forza di affrontare giorno per giorno quello che ti chiede, anche quando magari non ne hai voglia, non è proprio tanto gradito. Oggi avrei voluto prepararmi di più per questo incontro, ma sono stata in cucina dalle 9 alle 2, quando sono salita e sono venuta a fare l'adorazione, mi sono addormentata, perché quando si è stanchi e ci si rilassa ci si addormenta. E allora ho detto: vabbè signore, io per tutta la forza ce l'ho messa, mi sono alzata alle 5 stamattina per pregare, quindi le mie energie te le ho date, e poi al resto pensaci tu. È così che io prego adesso, ogni giorno, dacci, quindi dà anche a noi, e non penso solo al pane di cui ho bisogno io, ma penso al pane di cui hanno bisogno le mie consorelle e anche tanti poveri che bussano alla porta del monastero. Quindi è così che io prego dicendo: dacci oggi il nostro pane quotidiano.
Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. San Benedetto cita proprio questa invocazione del Padre Nostro nel capitolo 13. Dice: raccomandiamo che non si concluda mai la celebrazione delle lodi mattutine e vesperali senza che, al termine dell'ufficio, l'abate dica a voce alta la preghiera del Signore, in modo che tutti l'ascoltino. Si faccia questo a motivo delle spine di contese che solitamente sorgono in seno alla comunità. Così, mediante l'impegno del perdono reciproco che assumono dicendo «rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo», i fratelli si purificheranno da questo genere di colpe. Mi piace molto il realismo di San Benedetto, che non vede le spine di contese che sorgono normalmente nella vita comune come uno scandalo né come un dramma. Però non si ferma neanche lì, chiede di riconoscerle e chiede anche di andare avanti, chiede al monaco l'impegno di assumersi l'impegno del perdono reciproco. E mi sembra bello appunto che chieda non soltanto al monaco di non essere perfetto, accoglie la sua debolezza, il fatto che ci si scontri normalmente a casa come in monastero, e chiede di viverlo insieme, di vivere insieme questo perdono che è sia dato, a volte da dare, e a volte ricevuto. E in monastero mi accorgo sempre di più come sia fondamentale il sacramento della riconciliazione, quindi sperimentare che prima di tutto ho bisogno io di perdono da parte del Signore. E nel sacramento della riconciliazione affidare quindi anche queste spine di contese che possono essere incomprensioni, fraintendimenti, a volte invidie, gelosie, piuttosto che qualche litigata che c'è anche in monastero. Affidarla al Signore, ricevere la sua misericordia, ma nello stesso tempo mi rendo conto come sia importante non fermarsi lì, ma andare anche dalla sorella con cui è capitato magari di discutere, di avere un'incomprensione, e chiedere perdono anche a lei. E una cosa che mi colpisce ancora di più è che non basta né il sacramento della riconciliazione né l'andare a chiedere perdono alla sorella, ma c'è bisogno anche della preghiera della comunità. E quindi ci sono dei momenti in cui proprio si vede come il perdono reciproco e il perdono dato non rimangono un fatto privato nella relazione con il Signore oppure nella relazione con una sorella, ma possono portare frutto soltanto se messi davanti alla comunità e quindi sostenuti dalla preghiera di tutta la comunità. E nella vita monastica ci sono alcuni momenti che si possono chiamare dei momenti forti di aiuto per vivere il perdono, per vivere quindi questa invocazione del Padre Nostro. Sono per esempio lo scambio della pace durante la celebrazione eucaristica, e San Benedetto raccomanda che non si dia mai pace falsa, quindi non fare un gesto che non rispecchi qualcosa che c'è dentro. Un altro momento che c'è tutti i giorni è l'atto penitenziale a compieta, la preghiera che conclude la giornata, in cui si chiede perdono in coro di tutte le mancanze che si sono fatte durante il giorno e che hanno ferito la comunità in qualche modo. E anche qui San Benedetto, in un altro passo della regola, dice di, si raccomanda di tornare in pace prima che tramonti il sole. Quindi c'è un tempo anche per tornare in pace. Ogni giorno bisogna ricominciare senza che ci siano queste spine di contese ancora conficcate nella carne che fanno soffrire. E per questo è necessaria la preghiera. E altri momenti che sono meno frequenti sono la revisione di vita, un momento in capitolo in cui dopo un commento della madre a un capitolo della regola oppure a un passo delle scritture, a turno, a partire dalla più giovane, ci si inginocchia davanti in mezzo alla comunità e si chiede perdono, anche qui di azioni, parole, omissioni, piuttosto che mancanze alla carità, che hanno ferito quindi non solo se stessi e una persona, ma tutta la comunità. Ed è un segno di come il cammino personale e il cammino comunitario siano strettamente intrecciati, non si possono scindere. E un ultimo momento che mi viene in mente è il capitolo di pace, che avviene il 31 di dicembre dopo un'esortazione della madre e la lettura di un atto della madre istitutrice sulla pace. Si va da ogni sorella, a partire dalla madre, a chiedere perdono personalmente questa volta di quello che si è fatto durante l'anno, ma non è che dal 1 gennaio fino al 31 dicembre accumulo tutto e poi il 31 dicembre sfogo sulla sorella, oppure è un momento in cui si fa la sintesi più o meno del percorso durante l'anno, in cui ci si riaffida ancora una volta nella preghiera al Signore attraverso la comunità. E quello che mi colpisce di questi momenti è che avvengono tutti in un clima di preghiera, come a dire che perdonare veramente non è umano, ma c'è bisogno dello spirito che agisce attraverso le sorelle, attraverso la comunità. E mi sono resa conto di questa cosa in particolare un giorno in cui per un motivo banalissimo ho litigato con una sorella rispondendole veramente male. E in quel momento ho capito subito di avere sbagliato. Nello stesso momento ho sentito il desiderio fortissimo di perdonarla, ma nello stesso tempo l'incapacità di farla, perché sarei andata da lei cercando di giustificarmi oppure almeno prendendomi un po' di ragione. E questo momento, questa frattura tra il desiderio di perdonare e la mia incapacità a farlo, se non dopo qualche ora, mi ha fatto capire quanto è grande il dono del perdono ricevuto, sia nella riconciliazione sia attraverso le sorelle. E come sia importante appunto che il Signore passi attraverso queste spine di contese, che non rimangano spine di contese in eterno, ma che ci sia un tempo, l'arco della giornata, per far sì che diventino motivo di crescita. Di crescita, di possibilità di ricominciare per sé e per la sorella. E questo dona libertà e fa proprio capire che il perdono è qualcosa è un dono del Signore, non è qualcosa che viene solo da noi, non un merito nostro.
Non abbandonarci alla tentazione. Così dice la nuova traduzione. Noi siamo abituati a pregare nel Padre nostro, non ci indurre in tentazione. E questo a volte può averci fatto pensare che Dio quasi ci spinga alla tentazione. Ma non è così. Ma che cos'è la tentazione? La tentazione è qualche cosa che ci alletta, è un momento in cui siamo davanti a un bivio, in cui possiamo scegliere qualcosa di più facile, che apparentemente ci appaga ma poi magari ci delude, e qualcosa di più difficile, che però alla fine si rivela essere la scelta giusta. Molto spesso la tentazione
si presenta un po' così nella nostra vita, è per quello che ci tenta, perché c'è sempre una via che sembra apparentemente più facile. E noi siamo portati a pensare che la tentazione è qualcosa di negativo, ma dicevano gli antichi monaci, mi sembra Sant'Antonio, ma non vorrei sbagliare, che senza la tentazione non esiste monaco e quindi non esiste cristiano, perché la vita monastica non è altro che un concentrato di vita cristiana. Ho scoperto il valore della tentazione proprio in monastero. La tentazione tante volte si è presentata, almeno a me, sotto questa forma. Ma perché scegliere una strada tanto diversa da quella che percorrono tutti? Non potresti essere una buona cristiana nel mondo? Perché fare tutta questa fatica? Perché lasciare i genitori? Perché farli soffrire? Anche gli amici sentono la tua mancanza. Ma perché? E la tentazione forte per me, soprattutto nei primi anni, era ritornare un po' in quello che era il grembo accogliente della famiglia. Ho lasciato una famiglia molto bella, pur con tutti i suoi limiti, nessuna famiglia è perfetta, però indubbiamente una famiglia in cui ho ricevuto tantissimo amore. E la tentazione era proprio quella di rifugiarmi, come di illudermi che potessi tornare indietro alle sicurezze che avevo prima. E poi è stata proprio Madre Geltrude molto saggiamente a farmi capire, e poi l'ho proprio capito io stessa, che quando fai una scelta niente è più come prima, non puoi tornare indietro, è un'illusione, è proprio una tentazione della nostra società, che si può sempre tornare indietro, si può sempre ricominciare da capo, ma in un modo falso, non il ricominciare da capo che ci propone Dio, che è quello di quando ci rinnova col suo perdono e ci dà ali per correre ancora, ma poter fare tabula rasa, no? E non prendersi le proprie responsabilità e dire tanto si può sempre tornare indietro. E tanti me lo dicevano, venivano a trovarmi e mi dicevano: ma se non sei contenta torna pure indietro. A parte che non era affatto vero che non ero contenta, sicuramente ho fatto fatica, come abbiamo fatto tutte, ma credo che proprio nella nostra società è una grande tentazione: se una strada richiede fatica, allora non va bene. Ma se fai fatica, allora non è la tua strada. Questa forse è stata la più grande tentazione. E poi cammin facendo, giorno dopo giorno, fidandomi, ho capito, il Signore non mi ha abbandonato nella tentazione, cioè non me l'ha risparmiata, me l'ha fatta vivere fino in fondo, però non mi ha lasciata da sola. Non ha lasciato che io portassi da sola il peso di questa fatica, di questa prova, ma mi ha dato le luci, la forza, il soprattutto grandissimo il sostegno della comunità, di ogni sorella, il loro affetto, la loro comprensione, la loro tenerezza per me, per i miei primi passi. Mi sentivo un po' come quando i passerotti, no, vengono spinti fuori dal nido dalla mamma. E ho sentito tanto questa tenerezza della comunità nei miei confronti, e questo ha concretizzato l'amore di Dio che non mi ha abbandonato nella tentazione. E poi ricordo, alla fine di un lungo periodo un po' faticoso, in cui però comunque mi sono detta: sento che la mia strada, vado avanti nonostante le fatiche, sento che c'è del vero, che sto camminando sulla strada giusta. Ricordo che un giorno, era una domenica, all'ufficio delle letture noi recitiamo il Salmo 17, che è un lunghissimo salmo molto bello, che comincia dicendo: ti amo Signore, mia forza. E un versetto si è tutto a un tratto illuminato, come dice Madre Maristella, no? Quando un versetto diventa di fuoco, diventa incandescente, cioè assume un significato tutto nuovo per noi. E questo versetto dice: la tua destra mi ha sostenuto, la tua bontà mi ha fatto crescere. E mi sono ripetuta: la tua bontà mi ha fatto crescere. Ho capito come attraverso la prova il Signore mi aveva fatto maturare e non ero più la stessa di prima e non potevo tornare indietro, ma mi ero resa conto che il travaglio di quella nuova nascita, che è proprio il diventare monaca e quindi l'entrare nella propria vocazione un po' come una nuova nascita, e tutte le mamme lo sanno che il travaglio è molto doloroso, però poi c'è una nuova vita. E quindi ho capito che tutto quel travaglio stava portando al formarsi dentro di me di una nuova persona, che era quella secondo il progetto di Dio. E allora per tanto, tanto tempo, e ancora adesso ogni tanto quel salmo lì praticamente mi si accende sempre in quel punto: la tua bontà mi ha fatto crescere, proprio come un papà che porta appunto il bambino, come diceva la madre, non lo porta sempre in braccio, ma lo spinge ad affrontare le difficoltà. E allora la tentazione non è solo qualcosa di negativo che dobbiamo fuggire, di cui dobbiamo aver paura. La tentazione fa parte della vita, è come un setaccio, è come un crogiuolo attraverso cui dobbiamo passare, ma non perché Dio è cattivo e vuol farci soffrire, ma perché sa che se non passiamo attraverso la prova non maturiamo mai. E così come l'ho sperimentato nei primi anni della vita monastica, certamente lo sperimenterò ancora nei passaggi successivi della vita che Dio mi farà vivere. E sono certa che non mi abbandonerà alla tentazione.
Ma liberaci dal male. Siamo arrivati all'ultima domanda del Padre nostro. Eravamo partiti con il cielo, l'azzurro infinito, un Padre buono, di amore infinito, che ci tiene per mano, e finiamo con il male. Sembra di essere all'estremo opposto. Ma abbiamo fatto tutto un cammino in cui abbiamo scoperto che questo Padre non ci lascia. Ce l'ha detto poco fa Suor Miriam: nemmeno nel momento della tentazione la mano del papà lascia quella della sua bambina. Allora possiamo affrontare anche il confronto con il male. Innanzitutto sapere che il male è presente nella nostra vita. Questo ci fa capire che il male è qualcosa di grande, di forte, e che noi da soli non abbiamo la forza per vincerlo. E quindi abbiamo bisogno di invocare aiuto da parte di qualcun altro che è più grande e più forte di noi. Ecco perché dicevo che pregare è tipico dei piccoli. Bisogna essere bambini nel cuore per pregare. Se io mi sento grande e forte, non chiedo aiuto a nessuno perché ho tutte le risorse dentro di me. Se sento la mia debolezza, la mia piccolezza, mi affido a qualcuno che è più grande di me. Allora cosa chiediamo a questo papà buono che sta nel cielo? Ma abbiamo visto che il cielo è anche così vicino alla terra. Chiediamo che ci liberi. La liberazione, come da una trappola, da una prigione, da qualcosa che ci tiene impastoiati, che non ci rende veramente liberi di essere quello che siamo. Invochiamo una liberazione. Chiediamo che questa mano forte del Papa Buono tolga da noi tutto quello che ci fa soffrire, tutto quello che ci impedisce di essere noi stessi. Quindi invochiamo la liberazione dalla malattia, per esempio. Questo è molto immediato. Ma è bello che si dica in questa preghiera liberaci, cioè libera noi, non solo me. Vedo il male nella mia vita, vedo il male presente in me, e la nostra novizia Silvia ci ha spiegato molto bene come sia pesante la presenza del peccato. C'è bisogno di chiedere perdono. Però vediamo anche il male che incombe sui nostri fratelli. E quando si vive in comunità, sempre insieme, in clausura, come nel nostro caso, ma penso anche in una famiglia, quando ci si vuole bene, il male che colpisce l'altro non mi può lasciare indifferente. Questo lo vediamo quando si ammala una persona cara. Non rimaniamo indifferenti. Desideriamo che quella persona cara sia liberata dal male, dalla malattia. Desideriamo la sua salute, in alcuni casi ancor più della nostra. Quando però si tratta di un altro tipo di male, la mancanza di amore, la cosa si fa ancora più complicata. Lì si capisce che veramente c'è bisogno dell'aiuto di Dio. Proprio perché dicevo, Dio è questo Padre buono che è amore infinito, bontà infinita. Quando, e vi riferisco la mia esperienza di questi ultimissimi mesi, quindi è una cosa molto iniziale, però quando come madre mi capita di vedere delle mancanze di amore nella mia comunità, questa è una cosa che mi fa molto soffrire e che prima, da semplice sorella, non avvertivo così. Se prima, da semplice sorella, mi accorgevo che c'erano delle piccole tensioni o delle incomprensioni in comunità, mi dispiaceva, ma la mia vita andava avanti lo stesso. Adesso che sono la madre, quando mi accorgo che ci sono delle difficoltà, delle mancanze di amore tra due sorelle, anche se io non sono implicata in prima persona, perché vado d'accordo sia con l'una che con l'altra e voglio sinceramente bene a tutte e due, vedere due sorelle che non vanno d'accordo è una grande sofferenza. È una delle cose che mi rattristano di più. E mi crea molto più difficoltà questo che non tutti i problemi economici, materiali del monastero. E allora lì sento che è fondamentale la preghiera. Liberaci dal male. Perché vedendo questa mancanza di amore che affligge due sorelle, mi rendo conto di come questo male si riverberi su tutto il corpo della comunità. E veramente siamo un corpo unico, quindi se un membro soffre, tutto il corpo soffre insieme. Se ho il mal di testa, non riesco a fare tante cose, non riesco a leggere, non riesco a studiare. Se mi fa male un piede, non riesco a camminare, non posso andare in montagna, non posso fare una passeggiata. Tutto il corpo risente. Quindi se due sorelle non vanno d'accordo, io come madre della comunità soffro molto a nome di tutta la comunità. E che cos'altro posso fare se non chiedere al Papa Buono, che è amore infinito, liberaci da questo male. Tu che sei pienezza di bene, liberaci da questa mancanza di amore. Oppure quando vedo una sorella che non cammina nella via dell'amore, che si distoglie da quello che è il nostro percorso di amore, questo mi fa soffrire, perché a volte mi accorgo che le radici di quel male in fondo sono dentro anche me. E quindi se ancora non sono caduta nello stesso errore, può darsi che ci caschi fra poco, domani stesso. E allora vedere una sorella che è caduta nel male mi fa invocare il Papa Buono che è nei cieli, liberaci dal male, cioè libera lei ma libera anche me, perché riconosco di essere anch'io capace, se non oggi domani, di cadere nella stessa cosa, nello stesso pantano. E quando si affonda nelle sabbie mobili c'è bisogno di qualcuno che ci tiri fuori. Liberaci dal male. E mi viene in mente, per concludere, quello che dicevano i padri del deserto, quindi i primi monaci, quelli da cui noi monache ancora oggi dipendiamo, che ci hanno lasciato degli insegnamenti semplicissimi, ma di vita molto concreta. Quando tu preghi per un fratello che ha sbagliato, che è caduto nel male, che si è gravato di una colpa, cosa invochi da Dio? Invochi la medicina della misericordia. Bene, quando tu invochi la medicina della misericordia di Dio che guarisca il tuo fratello, la tua sorella che è caduto nel male, sei un po' come un medico che ha davanti a sé un malato e prende una pomata, un unguento e la spalma sulla ferita del malato. Quando tu spalmi questa crema, questo unguento, le tue mani sono le prime a impregnarsi di quella medicina. Quindi tu la spalmi sul fratello malato, ma contemporaneamente questa medicina penetra nella tua pelle, nella tua carne. E quindi contemporaneamente anche tu ricevi quella misericordia che invochi per il fratello, per la sorella. Ecco, questo è quello che io personalmente in questi primissimi mesi di nuovo servizio alla comunità come madre sto sperimentando e che mi riempie il cuore di gioia in questo anno della misericordia, cioè vedere il male che è presente nella nostra vita e non possiamo negarlo, soffrire di questo male, sentirci responsabili di questo male. E quindi non condannare il fratello o la sorella che ha sbagliato, ma sentirsi insieme bisognosi della medicina, che è la misericordia di Dio, ci fa riscoprire insieme guariti dalla misericordia di Dio. Quindi quando poi vedo a distanza di tempo, è molto bello vedere come a distanza di tempo una sorella che ha sbagliato viene dalla madre a chiedere perdono. E la madre che prima ha sofferto fino alle lacrime per una risposta cattiva, per un gesto non buono, che ha ferito il cuore, ha fatto versare tante lacrime, poi a un certo punto si vede la sorella che le viene incontro, si mette in ginocchio e dice: «Madre, perdonami, mi sono resa conto di avere sbagliato», con le lacrime agli occhi. E allora insieme si ringrazia il Signore, perché si vede come la preghiera, la misericordia di Dio veramente è scesa, ha guarito il cuore, non solo della sorella che ha sbagliato, ma anche quello della madre, e tutte e due insieme siamo cresciute nell'amore di Dio. Prima Suor Miriam diceva, la tentazione ci fa camminare, ci fa crescere, non ci lascia al punto di partenza. Ecco, anche l'esperienza del male, quando ci accorgiamo che Dio ci guarisce dal male, ci libera, ci fa crescere, perché dopo non siamo più come prima, abbiamo fatto un cammino, siamo membra risanate di un corpo nuovo, più bello, più forte di prima, e allora ci si rilancia nel cammino insieme.